È interessante questa parte questa parte dei diritti, dei rapporti economici che riguarda la proprietà e l'impresa. È interessante perché è stata la parte, una delle parti più discusse e più complicate della Costituzione, perché dietro a queste cose, a queste disposizioni, c'è il modello di sviluppo economico del Paese. Tema discusso per tutti questi anni, se dalla Costituente nasca effettivamente un modello di sviluppo economico oppure no. E probabilmente la risposta è no, nel senso che si sono fatti dibattiti anche da Costituente piuttosto intensi, con atteggiamenti molto diversi. Per esempio la Pira, che rappresentava proprio la Democrazia Cristiana, aveva introdotto il dibattito con un lungo discorso attorno al modello di sviluppo economico, che si basava sul rifiuto del capitalismo selvaggio, in sostanza, la parte cattolica. La parte di sinistra stava un po' zitta su questa cosa, perché tutto sommato gli andava bene. C'è un proverbio ebraico che dice che l'uomo fa progetti e Dio ride. Va bene anche questo dibattito nella Costituente, nel senso che alcuni si sono lanciati in grandi progetti e Togliatti rideva, perché dal punto di vista della sinistra l'importante in tutti i lavori della Costituente era non tanto dire qualcosa in positivo, cioè imporre degli obiettivi eccetera, ma evitare che fossero messe delle zeppe, degli impedimenti a quello che doveva essere lo sviluppo democratico. Avere un paese che si lancia per la prima volta con un sistema di rappresentanza basato sul suffragio universale significava poter fare del Parlamento la sede di un progetto di sviluppo della società, senza bisogno di dirlo in Costituzione, ma evitando che in Costituzione fossero messi dei pali così robusti da condizionare il dibattito. Per esempio, per questo ha portato a togliere l'indissolubile nell'articolo 29 a proposito del matrimonio, perché quello sarebbe stato un blocco insuperabile. E anche nella discussione sul modello economico, a questo si è essenzialmente badato, per cui le tre componenti, quella liberale, quella cattolica e quella di sinistra, avevano visioni diverse, nessuna favorevole a un mercato selvaggio. Non erano anni in cui andava di moda il mercato selvaggio, anche perché il mercato selvaggio aveva provocato la crisi del 29, che poi ha innescato una crisi anche democratica in giro per il mondo, e non se ne aveva un buon ricordo. E l'idea di conseguenza era che comunque andava salvata l'impresa privata e la proprietà privata, ma comunque questo non sarebbe stato un diritto del tutto illimitati. E con questa specie di contrasto, no? Canto e controcanto, si è sviluppato tutto l'articolo, tutta la parte della Costituzione sui rapporti economici. Lo vedete già nell'articolo 41, norma chiave: l'iniziativa economica è privata, è libera, non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali. Vedete, incomincia in una direzione, la libertà d'impresa, e poi si sviluppa in controcanto, ma non può svolgersi contro l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza e alla libertà di vita. E poi si sviluppa in altro modo ancora: la legge determina i programmi e i controlli per quell'idea che esiste la libertà di impresa da un lato, ma dall'estremo lato c'è anche un'economia pianificata, che non andava male neanche a Luigi Einaudi, che era un po' il faro pensante del mondo liberale, no? Quello che poi divenne Presidente della Repubblica, che era un liberale, era un economista, ma non era un cretino. Quello avversativo mi fa pensare che cosa penso io degli economisti. Nel senso che aveva guardato che cosa era successo nel mondo, si era letto tra l'altro Polanyi, il libro che vi suggerivo ieri, e aveva capito che un sistema economico basato sul libero mercato non era un sistema auspicabile come modello a cui improntare la Costituzione. Per cui la Costituzione non è improntato modello, è aperta a soluzioni diverse. Certo, la norma chiave è che fare impresa è un diritto, è libera l'impresa. Ma è anche scritto tutto ciò che può essere costituito un limite. La parte dei programmi, direi, è la parte meno fortunata di questo articolo 41. Negli anni 60, erano anni in cui andava di moda la programmazione, si sono scritti libri sulla programmazione economica e la Costituzione, la legge di Piano, eccetera. Si arrivò anche a varare un grande piano economico, alto così, che era il libro dei sogni, anche definito. Lo hanno approvato in Parlamento, poi l'hanno preso, messo in un cassetto e dimenticato. Però, capite, la programmazione può essere la programmazione energetica. I controlli possono essere i controlli ambientali. I limiti all'impresa sono quelli legati proprio alla sicurezza e alla libertà. Allora c'è l'utilità sociale, che è un concetto del tutto non impalpabile. Che cosa sia l'utilità sociale che contrasta con l'impresa? E si è parlato a questo proposito di un diritto funzionalizzato, terminologia che andava di moda appunto negli anni 60, perché fa coppia con quanto si dice della proprietà. La proprietà è pubblica e privata, la proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurare la funzione sociale. Per cui anche qui il pilastro del mondo occidentale, che è la proprietà privata, nella logica, diciamo, dei padri del liberalismo, John Locke, proprietà e habeas corpus e la libertà di stampa, erano i tre pilastri che reggeva il sistema. E tutti fondati sullo stesso modello, che era la proprietà, perché l'habeas corpus è la proprietà del proprio corpo. Per cui il modello proprietario è stato il modello su cui si sono costruiti gli schemi dei diritti. Il domicilio è un'espansione della proprietà e il diritto di libertà e di proprietà è la garanzia fondamentale di questo sistema. La libertà di espressione ne è una garanzia strumentale. Diceva Locke, ha lanciato l'idea della libera espressione come the marketplace of ideas, cioè il mercato delle idee, che è la base della democrazia, perché la democrazia vive di un mercato delle idee. Vedete che il concetto economico, il mercato, entra anche nella libertà di espressione e addirittura c'è un rischio di funzionalizzazione della libertà di espressione, perché la libertà di espressione è libera perché è funzionale alla democrazia. Le cose si tengono insieme. La democrazia garantisce i diritti, ma è garantita anche dalla libertà di stampa e dalla libertà personale, ovviamente, e dalla libertà della proprietà. Ma nella nostra Costituzione sia l'impresa che la proprietà sono funzionalizzate, si diceva una volta. Perché dico si diceva una volta? Perché ormai nessuno lo dice più, perché era un'idea priva di esperienza. Allora si diceva: ci sono diritti che non sono funzionalizzati, sono diritti assoluti, la proprietà privata, la libertà personale è inviolabile, un diritto assoluto. Poi ci sono diritti funzionalizzati, l'iniziativa economica che non può svolgersi contro l'utilità sociale, la proprietà privata che a sua volta deve essere disciplinata per assicurare la funzione sociale. Funzione. Hai diritto di essere proprietario se svolge una funzione sociale. E questi diritti sono stati classificati come diritti non assoluti, ma libertà e diritti funzionalizzati. Oggi questa cosa non serve più. Non serve più per il semplice fatto che sia da un lato che dall'altro i termini sono cambiati. Non c'è nessun diritto, dice la Corte Costituzionale, che sia assoluto. Per cui uno dei due termini di paragone, i diritti assoluti, è smentito dalla giurisprudenza della Corte. Tutti i diritti incontrano limite negli altri diritti. Sono limitati gli altri diritti. La libertà di stampa è libera, un corno, la libertà di stampa è libera se non comporta violazione della privacy, violazione della dignità delle persone e così via. E la libertà di domicilio è libera, un corno, perché è libera se non è sede, per esempio, di scambi che possono interessare la repressione dei reati e così via. Ma anche dall'altro lato si è scoperto che questa funzionalizzazione non dice moltissimo. L'iniziativa privata è libera, certo è libera. Io metto su un'impresa schiavista, libera impresa schiavista. Lo posso fare? No. Non so se qualcuno di voi vuole rispondere di sì, ma penso che la maggioranza sarebbe per il no. No perché? Visto che ci viene detto che l'iniziativa economica privata è libera, ma perché c'è il problema della dignità umana. Non può svolgersi a danno della sicurezza, della libertà e della dignità umana. Posso aprire una fabbrica di fuochi d'artificio nella mia cantina? No, se non vivi a Napoli. Ma sono in via di estinzione perché saltano uno dopo l'altro. E no perché? Perché c'è il danno alla sicurezza. Allora, tramite la sicurezza tu arrivi a mettere una serie di limiti, per cui un bel giorno diranno anche la carrozzeria col vicino che deve spostarsi perché le vernici danneggiano le salme, degradano i morti, c'è un cimitero vicino, non ci sono molte abitazioni, però, capito, le pompe di benzina nei centri storici vanno via, per una questione di sicurezza ambientale. Vedete che cominciamo ad avere una serie di limiti che ben conosciamo, cioè tu non puoi mettere su un'impresa che inquina. Tutta la disciplina anti-inquinamento, anti-fumi e anti-sversamenti nelle acque e così via, è tutta una disciplina che è legata a un limite dell'impresa. Caspita, sono infiniti i limiti dell'impresa, come ben si sa. Non si può neanche sfruttare il lavoro. E questo è veramente un limite indegno, in realtà è un limite legato alla dignità umana, quella retribuzione che deve essere degna. Vedete come le cose, si è molto discusso su queste formule, soprattutto si è discusso in seguito come interpretare queste formule, ma ormai nessuno si pone il problema della vigenza di queste norme, dell'effettività di queste norme, perché tutta la rete di disciplina dà senso a queste norme. Fare l'imprenditore non è un mestiere facile perché sei legato da mille vincoli e ogni volta che arriva qualcuno che dice toglieremo l'acido acciorio delle imprese deve corrervi un brivido nella schiena, perché questa esaltazione della libera impresa significa slegarla da quelle condizioni di sicurezza e di dignità umana che sono i vincoli che hanno immaginato i nostri costituenti, ma li hanno immaginato avendo già una legislazione, sia pure quella fascista, che questo diceva. Perché quanto si può dire del fascismo, non si può negare che il fascismo abbia introdotto in Italia i primi nuclei dello Stato sociale. L'INPS è stata creata dal fascismo, l'INAIL, che è l'Istituto Nazionale per gli Infortuni del Lavoro, è stata creata dal fascismo. L'Opera Nazionale Maternità e Infanzia è stata creata dal fascismo, cioè erano gli anni in cui tutti i paesi del mondo stavano organizzando i servizi sociali e il fascismo è organizzato in alcune, in certi modi che ancora adesso permangono. E lo stesso si può dire della proprietà privata. Certo che è riconosciuta la proprietà privata, ma è anche vincolata da mille cose. Non è che siccome io possiedo Piazza dei Diamanti, domani dico, io sono stufo di questi diamanti, voglio dipingerli, colorarli. È possibile farlo? No, la proprietà privata è libera. Caspita, ma noi siamo talmente abituati a vivere in un regime di vincoli ambientali e paesaggistici e artistici che non ci diamo neanche il problema, non poniamo neanche il problema della correttezza di questi vincoli, no? I vincoli sono complessi. Un piano urbanistico, e Ferrara è il leader mondiale storico dei piani urbanistici, è un vincolo, perché tu puoi costruire soltanto in adesione al piano urbanistico. Lì dove il piano urbanistico ti consente di costruire nelle modalità, nei limiti. E questa norma di conseguenza nasce già nel 1948 in vigenza di una legge urbanistica che poi è ancora in vigore, anche quella voluta dal fascismo, per cui la prima abbozzo di piani regolatori comunali nasce da lì e tutto il regime vincolistico per i beni artistici nasce da lì, sono leggi di fine anni 30, primi anni 40. Ed è perfettamente normale la nostra esperienza, per cui dire che la proprietà privata è funzionalizzata, dire è una stupidaggine. È una stupidaggine fino a un certo punto, no? Perché ci sono terreni ancora adesso che possono essere messi in discussione. Questo palazzo qui accanto, un bellissimo palazzo, in una delle vie più pregiate dell'Italia, corso della Croce d'Este, è disabitato da almeno da quando io sono a Ferrara, 1997, ma già allora era disabitato da anni. C'è una lite tra gli ereditieri e gli eredi, mi piacerebbe litigare l'eredità perché vuol dire che qualcosa mi porto a casa, e questa lite non si è risolta e questa casa varrà giù prima o poi. Utilità sociale. Quando è che il Comune si deciderà ad agire minacciando l'esproprio? Per pubblica utilità. Noi eravamo molto interessati una volta, quando questo era un dipartimento in crescita e non in decrescita, infelice come adesso, eravamo interessati a espanderci in quel palazzo. Ma evidentemente è proprietà privata. E lì ci dovrebbe essere l'autorità pubblica che fa valere l'utilità sociale. E come la possa far valere? È un problema delicato. Noi viviamo in un paese dove abbiamo tot senza casa e tot case che da anni sono sfitte. Perché? Perché i proprietari di case dicono che non ce la voglio. Gli inquilini sono a seccatura, poi sono sempre il bidet che spande, poi ti lasciano la casa devastata, per cui la tengono chiusa e non affittata. È compatibile con l'utilità sociale della proprietà? Probabilmente no, perché quando sento Sabino Cassese che mi dice con la sua voce da professore, e che era ora che un giudice facesse valere il diritto di proprietà, vorrei anche dire a Sabino Cassese, leggiti anche quello che viene dopo. La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge. Sì, vero. Assicura la funzione sociale. Ah, e quindi proprio tanto semplice, lineare, aproblematico dire che fa bene il giudice ordinare alla polizia di sgomberare gli abusivi da una casa privata, se quella casa privata è da anni non abitata, è una proprietà legata all'utilità sociale quella. Non si può andare giù tanto leggeri. ma Sabino Cassese è un uomo ortogonale che non conosce superfici di curve, solo angoli retti. È un problema, a parte che è un problema politico, un problema sociale, è quello che volete, ma è anche un problema giuridico. E non semplice, perché se avessimo un governo che governa davvero, potrebbe anche cominciare a affrontare questo problema serio, che riguarda tanti pezzi del nostro centro storico, per esempio dicendo, bene, o voi vi decidete a dare un'utilità sociale alla vostra proprietà, o interviene un programma di espropriazione. L'espropriazione è un modo di acquisto. La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, salvo indennizzo, espropriata per motivi di interesse generale. Ciapalà! Questa è la norma. Questa è la norma. Se non ci fosse questa norma sarebbe difficile vivere. Mi ricordo che appena cadde il regime sovietico, quello che doveva diventare il Presidente della Repubblica, che era sindaco di Leningrado, un'autorità potentissima, faceva paura, e non ricordo più come si chiamasse, venne a Macerata a spiegare i principi che avrebbero formato la nuova Costituzione, e uno di questi era la proprietà privata assoluta, e assicurata la proprietà privata, appunto. E io gli chiesi, scusa, è l'espropriazione? Ah no, l'espropriazione è da regimi socialisti, cioè, per fortuna non l'hanno fatto, cioè, hanno fatto Putin, poi immagino. Non è da regimi socialisti, il mondo si è sviluppato con l'espropriazione. Come si fa a costruire una strada, una ferrovia, un ponte, una scuola, se la proprietà privata non lo vuole costruire? Vedete, l'espropriazione è lo strumento storico con cui si sono costruite le infrastrutture. Tu non vuoi costruire e io te lo esproprio, poi discutiamo quanti soldi ti do, che è un'altra parte complicata della gestione pubblica, evidentemente, no? Ma il principio dell'espropriazione è previsto lì, per cui se tu detieni un condominio in città e non lo usi, quello è contro l'utilità sociale, e la Costituzione ti dice qual è lo strumento, qual è il problema. Il problema sono i soldi, perché tu devi intervenire pagandolo. E quanto lo devi pagare? Si parla di indennizzo, per cui non è a prezzo pieno, a prezzo di mercato, è un indennizzo, ma è un equo indennizzo, anche se lì non c'è la parola equo, lo dice la giurisprudenza. E quanto è un equo indennizzo? Segue 10 anni di causa. Questi sono i problemi, anche perché noi non abbiamo una legge efficace, non abbiamo una legge efficace perché ogni volta che il Parlamento incomincia a pensare a queste cose seriamente c'è qualcuno che alza la paletta e dice no, la proprietà privata deve essere garantita e i partiti si sciolgono. Manca una guida politica e di conseguenza un'interpretazione democratica di queste disposizioni. Mancano gli strumenti democratici perché il sistema democratico non riesce a dotare il paese di strumenti. Si era fatta negli anni 70 una legge, potrei anche fare uno sforzo di memoria e ricordarmi di che cosa fosse esattamente, era una legge che introduceva un sistema che esiste in Scandinavia, e cioè che di separare la proprietà del suolo dal diritto di edificare, per cui tu puoi edificare anche su suoli non tuoi e viceversa, ed era una legge che doveva servire a un piano di edilizia residenziale pubblico, cioè mirava a risolvere un problema politico fondamentale, che è quello della casa, che dice la Corte è un diritto costituzionale. Poi vediamo perché l'ha detto. E questa legge fu dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale, che essendo composta da 15 signori, tutti piuttosto benestanti, padroni di casa, nonché di altre case, aveva un concetto di proprietà privata molto, molto robusto, anche un po' autoreferenziale. E con quello si emise una pietra tombale su quello che poteva essere una politica del territorio e della casa e della proprietà. Cosa posso ancora dirvi di queste belle piacevoli cose? Del 41 abbiamo parlato, del 42 anche, vedete, anche questa norma su renderla accessibile a tutti, anche questi sono quei piccoli accorgimenti che sono nati da un dibattito in sede costituzionale per portare prospettive. Prospettive. La prospettiva è quella di diffondere la proprietà. E anche questo è un modello di società, no? Che non era il modello della sinistra, era forse più il modello cattolico, cioè un paese di piccoli proprietari, che poi si sposa con la norma che trovate alla fine di questo: la Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme, disciplina e coordina e controllo dell'esercizio del credito, favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione. Vedete che torna questa idea, no? Per cui la Repubblica dovrebbe favorire il risparmio, e il risparmio immaginato legato a un obiettivo, comprare la casa. E questo è assolutamente stato performativo, nel senso che è una performance che in Italia è andata bene. L'Italia è un paese di proprietari di casa, al contrario degli altri paesi. Noi abbiamo un tasso di proprietà di casa che è elevatissimo. In altri paesi non è così noto, anche perché magari tu non possiedi il blocco casa suolo, ma ne possiedi solo in minima parte o per un certo numero di anni. Tante cose ci trovano qui dentro. Guardate l'articolo 43, perché anche questa è una porta aperta, che non dice nulla di direttamente operativo, ma è una porta aperta alla possibile evoluzione della legislazione. A fini di utilità generale, la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti, determinate imprese o categorie di imprese che si riferiscono a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale. Già vi lessi questa norma o vi accennai parlando del monopolio radiotelevisivo, che è stato ferreo fino a metà degli anni 90 e 70, scusate, e perché c'era l'idea che il servizio fosse di interesse generale e fosse in odore di monopolio, cioè tu lo liberalizzi e trovi Berlusconi che se lo compra per via dei costi e la limitatezza delle risorse, è quello che poi è accaduto. Ma la norma non era stata concepita per la radiotelevisione. Per esempio, in base a questa norma, fu fatta in metà degli anni 60 la nazionalizzazione dell'energia elettrica, cioè tutte le imprese produttrici di energia furono nazionalizzate e portate sotto l'Enel. Fu una grande riforma, in qualche modo, resa possibile proprio da questa disposizione. La nazionalizzazione è stata fatta a favore di un ente pubblico. Il monopolio televisivo era dello Stato, espropriazione a favore di comunità di lavoratori o di utenti non si sono mai viste, ma anche questa era l'immissione di una possibile porticina, anche questa credo che venisse da parte cattolica, rispetto a un'economia che non fosse un'economia basata sulla libera impresa, ma potesse essere un'economia basata sull'impegno degli stessi lavoratori nell'impresa. La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di naturalità e senza fini di speculazione privata. Vedete, una norma sull'altra costruiscono una serie di una costellazione da cui nasce una certa immagine, no? O più immagine. Sembra di essere un astrologo che dice quello si vede il cancro e là ci sono i gemelli. Il sistema è questo, cioè ciascuno ci ha messo dentro delle cose per cui la parte liberale ha insistito e protetto la proprietà e l'iniziativa economica, la parte cattolica ha immesso dentro tutto ciò che era piccolo e bello, piccolo e cooperativo, la parte sociale comunista ci ha messo dentro le aperture sociali, il limite dell'utilità sociale, il limite dell'interesse generale e così. Quante cose ci sono in Costituzione? Infinite. Infatti per insegnare il dizionario bisogna sempre sapere tutto, non è il mio caso. Oh oh, questa immagine con cui chiudo i prossimi 10 minuti della lezione è il corso. Vi ricordate quella slide in cui si contrapponeva il modello delle cassette di frutta agli ombrelli? Questa è l'immagine degli ombrelli. Dice, guardate che i diritti non sono, come pensano in tanti, delle cassette di frutta, dove si collocano le cose. E quella borsa è mia. Dove sta di casa? Non lo so, non si sa, può essere tra l'habeas corpus e il domicilio. Qui in mezzo dipende dalla distanza dall'ombrello. E più dista da un ombrello, più si bagna. È vero che poi c'è l'altro ombrello che la protegge. Questa è la cosa bella. La cosa bella è fatta da due belle, insomma, da due segmenti che sono altrettanto importanti e sono assolutamente coerenti. Uno ci dice che i diritti non hanno tutti la stessa protezione, nel senso che i beni rapportabili ai diritti non hanno tutti la stessa protezione. Il mio corpo è protetto e abbiamo scoperto che è protetto più la parte nascosta che quella visibile, i prelievi, quelle cose che fanno la polizia, che ti fotografano, provano le impronte digitali e così via, rilievi e rilievi. Sono cose che appartengono al mio corpo, ma perdono un po' di protezione. In compenso riceve protezione altri beni, tipo la dignità. Per cui se tu mi convochi in polizia e mi dici non farlo più e torno a casa dopo l'ora dell'Ave Maria, stai degradando la mia dignità. E quindi improvvisamente questa cosa si trova in questo ombrello, dignità personale si trova in questo ombrello. Il mio zaino transita da un ombrello all'altro, ma mantiene un buon livello di protezione. E le due cose stanno insieme. C'è una protezione che è comunque garantita, anche se in maniera non esattamente uguale. E la corrispondenza è garantita se qualcuno mi manda una lettera chiusa, non a cartoline, ma una lettera chiusa, quella è garantita dal massimo, è proprio nella testa dell'ombrello, è a quello che pensava il costituente. Se uno mi intercetta mentre parlo al telefono, quella viola la mia libertà di corrispondenza e il cuore. Ma già il tabulato telefonico, ad esempio che vi portavo ieri, cioè il fatto che la polizia chiede al gestore mi dia il tabulato telefonico di Roberto Bin, già questo non è più tutela della corrispondenza, ma è privacy, è tutelato da una cosa che non ha casa, non ha un ombrello in Costituzione con sottoscritto privacy, ma sta nell'insieme di corrispondenza e domicilio e dignità della persona, articolo 2. Una qualche protezione ce l'ha. non è così rigorosa come quella del contenuto della comunicazione, ma è comunque una protezione che ha una garanzia minima, riserva di giurisdizione. E qui vedete, ho cercato di fare un giochino ovviamente quettino, in cui ci sono gli ombrelli, ognuno ha l'etichetta di dire che cos'è la libertà di iniziativa economica, la retribuzione dignitosa, e insieme ci sono delle cose che non hanno una casa, non hanno un ombrello: il diritto di nascere sani, il diritto all'aborto, la laicità e il pluralismo religioso. C'è qualcuno che dice che non c'è nessuna protezione in Costituzione della laicità, perché non si usa la parola laicità. Me lo sono sentito dire. È stato un dibattito fantastico, devo dire. Veramente fantastico. Si parlava del problema del crocifisso nelle aule, che allora era un problema di moda, e io, il direttore di dipartimento, c'era questo mio giovane collega che era molto infervorato dicendo che il crocifisso è un simbolo della comunità. Pensate che la Corte EDU, cioè la Corte di Strasburgo, ha fatto salva questa norma che non esiste in Italia, perché il crocifisso nelle scuole è previsto da una circolare ministeriale degli anni 30, in cui si diceva che nelle scuole doveva essere esposto la fotografia del re, il crocifisso e l'orologio senza lancette, per imparare i bambini a consultare l'orologio. Questo è l'arredo necessario delle scuole. Ed era una circolare. Allora, pensare che tutto questo sopravviva come norma oggi fa ridere. Da cui tutta una serie di persone a cui piace litigare, per cui chiedevano la rimozione del crocifisso nelle aule giudiziarie, nelle aule scolastiche, eccetera, è tutta una vertenza micidiale che c'è stato, ma veramente anche un po' vergognosa, devo dire la verità. E alla fine è arrivato alla Corte dei diritti dell'uomo, che in un primo grado detto e torto l'Italia dicendo questo viola il principio della laicità. Nel secondo, poi l'Italia fece ricorso, e nella decisione definitiva disse no, e fa parte della libertà dei singoli paesi interpretare i loro simboli comunitari, ovviamente che non siano offensivi della tua religione, ma il crocifisso non è un simbolo religioso. Ha detto la sentenza che il crocifisso non è un simbolo religioso, ma è un simbolo di umanità tradizionalmente presente, per cui fa parte di una certa cultura, non è necessariamente diretto a una religione. È interessante. Se leggesse qualcuno dei romanzi scritti da ebrei polacchi o russi, ce ne sono tanti, e che cosa succedeva nei villaggi quando compariva dietro la collina il crocifisso, forse non avrebbero la stessa cosa, perché è l'inizio del programma, cioè della punizione degli ebrei che avevano ucciso Gesù, che poi è stato ucciso dai romani, non so, ed era ebreo. Ma comunque sono piccolezze, cioè il simbolo non è un simbolo che ha una validità oggettiva, no? È vissuto in varie maniere. Ma insomma, questo dibattito era un po' ridicolo, perché lui diceva ci deve essere, guarda, tutti fai problemi troppo elevati per la mia scarsa cultura giuridica, io qua devo dirigere questo dipartimento, tu mi dici che è obbligatorio il crocifisso, benissimo. Allora io domani devo fare un acquisto, per fare un acquisto, essendo dirigente dell'apparato pubblico, devo fare una procedura di gara. Facendo una procedura di gara devo scrivere cosa intendo per crocifisso, allora tu mi devi dire che cosa devo scrivere. E deve essere la croce latina, greca, ortodossa, ci deve essere il corpo di Cristo come nella tradizione cattolica o non come nella tradizione protestante. Può essere fatto di legno o anche di plastica. Ci può essere una donna al posto di Cristo. Questo è anche un altro romanzo ebreo molto bello. Il mio nome è Lev, non mi ricordo più cose. In cui c'è un artista ebreo che faceva un crocifisso con il corpo della donna che era sua mamma. E lui mi guardava sempre più stupito e non sapeva cosa rispondere. Poi gli ho detto, guarda, provocazione proprio. Ma se invece di mettere un crocifisso io metto due cose in croce, per esempio due salami, È rispettata la norma. Io posso fare un appalto in cui dico è possibile anche fare un crocifisso con i salami. Cioè, chi è l'autorità che mi dice qual è il crocifisso che posso comprare come apparato pubblico? Voi capite che ci sono, al di là di tutti i discorsi sui simboli, ci sono degli aspetti operativi che sono allucinanti. Scrivere un bando per comprare 200 crocifissi significa fare dichiarazione di appartenenza di fede, perché il crocifisso che va bene da una parte non va bene dall'altra, no? Non a caso una delle cause fatte, Laozi si chiamava il corrente, era mi credo una finlandese che viveva in Veneto e che era preoccupata perché doveva spiegare al suo bambino che non era abituato non il crocifisso ma il corpo sanguinolento di Cristo, che non è un'immagine così di poco conto, no? Soprattutto in questa società in cui i bambini sono tutti nell'ovatta, poi vanno a scuola e non abituati a vederlo, vedo un uomo con la corona di spina che sanguina, non è un bello spettacolo. E per lei non era tanto la presenza del crocifisso, ma era il problema di che cosa c'era appeso al crocifisso. Capite? Sono problemi seri. Allora, questa immagine vi dà l'idea che dietro la libertà di culto c'è anche una libertà di laicità. La libertà di culto è anche la libertà di non avere un culto, la Chiesa Cattolica l'ha sempre negato, dice che non c'è un diritto alla laicità, ma questa ovviamente dal loro punto di vista li posso capire, però vedete quante linee di contrasto esistono a questi diritti, e anche imprevedibile, no? Per cui l'arte e la scienza va contro la dignità, l'onore. L'onore sta anche come limite di libertà di iniziativa economica, la retribuzione dignitosa è legata alla dignità, la dignità finisce con essere un concetto che è al centro di tutto, tanto è vero che è diventato un concetto di gran moda anche perché in Germania è prescritto con i primi articoli la dignità come pilastro dei diritti, da noi no. E ne vedete la complessità, e con questo io vi dirò che spero che vi siate divertiti.
Le risate, le risate.